Un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta e di Gemini Network. Un saluto da Thais Palermo Buti. Questo è Press Corner del 26 novembre del 2020. Iniziamo oggi con un articolo proprio da Radio Città Aperta, scritto da Alessio Ramaccioni. Sgomberato il Cinema Palazzo, altro passo in avanti verso la morte di Roma. Iniziamo con una brutta notizia, come se ci mancassero. Hanno sgomberato il nuovo Cinema Palazzo, lo stabile nel quartiere di San Lorenzo, occupato dal 2011, era da tempo sotto attacco. I tentativi di sgombero c'erano stati, che quell'occupazione fosse a rischio era nell'aria. Anche perché questa è la politica di oggi a Roma, in Italia: legalità e decoro, e poi null'altro. Purtroppo il timore che l'esperienza politica, sociale e culturale del Cinema Palazzo possa terminare oggi è forte. Ci sono le elezioni comunali e sempre in nome della legalità è difficile immaginare soluzioni concordate che riaprano le porte del cinema. Un luogo che in quasi 10 anni ha svolto una molteplicità di funzioni sociali impressionante. Ha restituito al quartiere un luogo di produzione culturale, ha offerto uno spazio importante a centinaia di artisti, molti dei quali indipendenti, ha ospitato momenti di confronto politico e sociale, ha permesso a decine di migliaia di persone di godere di musica, arte, teatro e cultura a prezzi popolari, ha impedito che un quartiere da anni diviso tra identità popolari, studenti fuori sede, movida e gentrificazione, vedesse sorgere un casinò. Era quello il progetto che l'occupazione del 2011 impedì. Una presenza sul territorio che impediva che Piazza dei Sanniti diventasse un altro luogo di spaccio, un problema che San Lorenzo vive. Una esperienza cancellata in nome di cosa? Legalità? Rispetto delle norme? Normalizzazione? Proviamo ad usare le parole giuste una volta tanto. Vediamo. Può andare bene ottuso legalitarismo elettoralistico? Perché tra pochi mesi ci sono le elezioni. 2 settimane fa hanno sgomberato la sede degli Irriducibili della Lazio, oggi in contemporanea la sede di Forza Nuova. Forse serviva una bella operazione che restituisse quel senso di bipartisan che tanto serve, soprattutto in campagna elettorale. E cosa c'è di meglio che sgomberare una realtà sociale e culturale poco conflittuale, che negli anni ha espresso una resistenza ancorata quasi esclusivamente al peso delle idee? La proprietà dello stabile lo rivoleva indietro. Circa un anno fa era stato fatto un altro tentativo, meno militaresco di quello di oggi. Addirittura uscì la notizia che i proprietari, pur di riavere il cinema, avrebbero proposto un affitto calmierato proprio agli irriducibili che, in cambio, avrebbero pensato loro a cacciare via gli occupanti. La notizia uscì sempre un anno fa su alcuni giornali di Roma. Chissà. Ma non c'è stato bisogno. Ci ha pensato la questura con il consueto schieramento di forze a cui ormai siamo abituati. Ma non si possono indicare solo le forze dell'ordine e del Ministero dell'Interno se si vuole guardare alle istituzioni e alla politica. Perché questa città ha un sindaco e una maggioranza che, a proposito di legalitarismo ottuso e ipocrita, ne sanno veramente molto. Virginia Raggi c'era andata a far campagna elettorale nel nuovo Cinema Palazzo, pensate un po'. Ora è la sindaca che ha contribuito al suo sgombero. È la sindaca che parla di periferie e cultura e l'unica cosa concreta che fa è assumere una giornalista antimafia come delegata alle periferie e alla legalità e mandarla in giro tra Tor Bella Monica e San Basilio. Parliamo di Federica Angeli che, come cronista di Repubblica, ha combattuto per anni le mafie ad Ostia e ora presidia le periferie mettendo nello stesso calderone dei post su Facebook spacciatori ed associazioni e movimenti di lotta per la casa. La sindaca che esulta per l'arresto di un writer romano, mentre Roma precipita sempre più in un baratro di desolazione culturale, frammentazione sociale, degrado ambientale e impoverimento. E non è per la pandemia, no, è proprio per l'indirizzo politico scelto. Per la superficialità della visione, per l'ottusità dell'interpretazione. Perché sia chiaro, chi commenta la giornata di oggi con un "D'altronde hanno sgomberato anche la sede di Forza Nuova" sappia che è complice della lunga agonia della capitale d'Italia. Chi mette sullo stesso piano un movimento fascista e un collettivo che ha impedito che un cinema diventasse un casinò e che ha faticosamente restituito cultura e socialità a una comunità, si merita l'incubo che Roma è diventata grazie all'impegno di centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle. Questo era l'articolo uscito su Radio Città Aperta di Alessio Ramaccioni sullo sgombero oggi del Cinema Palazzo, una bruttissima notizia per la capitale e per tutti quelli che lottano giorno dopo giorno per mantenere un minimo di democrazia, si può dire, culturale in questa città. E per la giornata di ieri, giornata contro la violenza sulle donne, che si tiene appunto il 25 novembre, andiamo a leggere un articolo uscito sul Post che spiega un poco il problema con i finanziamenti dei centri antiviolenza in Italia. Anche quando le risorse ci sono, farle arrivare rapidamente nei posti giusti è spesso molto complicato. In Italia il sistema di sostegno e accoglienza delle donne che subiscono abusi si regge sul lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio, strutture la cui esistenza è prevista dalla legge, ma che lo Stato non è mai riuscito a finanziare e organizzare in modo adeguato. Come dicono da anni i movimenti femministi e le associazioni di donne, i centri antiviolenza e le case rifugio sono finanziati con meccanismi che non sono chiari, efficaci, omogenei e soprattutto sufficienti. La loro presenza nelle diverse regioni, inoltre, è molto poco omogenea e negli ultimi anni, con un maggiore interesse per il problema della violenza verso le donne, sono aumentati anche i tentativi di ricorrere ai fondi da parte di associazioni che si occupano principalmente di altri problemi. Di cosa parliamo? L'intesa Stato-Regione-Province Autonome, firmata in Italia nel 2014, stabilisce che i centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte a titolo gratuito le donne di tutte le età e i loro figli minorenni, vittime di violenze indipendentemente dal luogo di residenza. I centri antiviolenza costituiscono quindi il fulcro della rete territoriale della presa in carico della vittima di violenza. Analogamente, le case rifugio sono strutture dedicate a indirizzo segreto che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito, indipendentemente anche qua dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. Dal 2018 l'Istat conduce annualmente le rilevazioni sulle prestazioni e i servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità. L'ultima indagine è stata fatta nel 2019 e si riferisce all'attività svolta nell'anno precedente. Al 31 dicembre 2018 sono 302 i centri antiviolenza segnalati dalle regioni, pare a 0,05%, perdona, pare a 0,05 centri per 100.000 abitanti, mentre dovrebbero essere 1,1 per 10.000 abitanti. Nel 2017 si erano rivolte ai centri quasi 50.000 donne, con un aumento del 13,6% rispetto al 2016. Il 63% delle donne che hanno iniziato il percorso di allontanamento dalla violenza ha figli, minorenni nel quasi 70% dei casi. Le donne straniere costituiscono il 28%. Le modalità per entrare in contatto con i centri sono di vario tipo, la maggior parte dei centri mette a disposizione un numero telefonico che accoglie le richieste di aiuto e sostengo delle vittime di violenze e stalking. Quasi il 70% dei centri garantisce una reperibilità 24 su 24 e i singoli centri sono aperti mediamente 5 giorni alla settimana. Ora andiamo a vedere un poco i problemi che riscontrano questi centri. Dai dati risulta che i centri antiviolenza sono troppo pochi, con interi territori scoperti, soprattutto al sud e nelle isole. La percentuale del lavoro volontario supera la metà del lavoro delle operatrici dentro ai centri. A fronte dell'alta percentuale di donne di origine straniera accolte nei centri, è ancora troppo scarso il coinvolgimento delle mediatrici culturali, che diventano imprescindibili nel supporto a donne richiedenti asilo e rifugiate. Risulta anche che, come spiegato nell'ultima relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, solo la metà dei centri gestita da organizzazioni private no profit sia specializzata esclusivamente in violenza contro le donne. Tra questi vi sono in particolare i centri antiviolenza storici gestiti da associazioni legate al movimento delle donne per le quali l'approccio femminista e di genere nella risposta alla violenza è fondativo. È proprio questa tipologia di associazioni che nel corso del tempo ha messo a punto la metodologia dell'accoglienza basata sulla relazione tra donne, assunta come requisito cardine anche delle leggi approvate sul tema in Italia e dell'intesa Stato-Regione nel 2014. La rilevazione dell'Istat poi si sovrappone a quella realizzata autonomamente da DIRE, che riunisce più di 100 centri antiviolenza indipendenti che soddisfano i requisiti richiesti dalla Convenzione di Istanbul, il testo più avanzato e il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. La Convenzione è stata adottata dal Consiglio d'Europa del 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2013, ma in larga parte ad oggi ancora inapplicata. Ancora una volta, la fotografia del sistema antiviolenza italiano che emerge dalla rilevazione Istat sui centri antiviolenza fallisce l'obiettivo di distinguere tra centri antiviolenza che rispettano i criteri della Convenzione di Istanbul, fornendo un'accoglienza completa che accompagna la donna fino alla riconquista della propria autonomia, e i centri che invece forniscono solo alcune prestazioni, di fatto lasciando le donne sole, soprattutto nella fase di avvio della loro nuova vita. Questo l'ha detto Antonella Veltri, presidente di DIRE. I centri DIRE, oltre a fornire il percorso completo, agiscono anche sulla formazione e dunque sulla prevenzione, ha aggiunto Veltri. L'altro grande problema dei centri antiviolenza in Italia ha a che fare con le risorse che sono assolutamente al di sotto del fabbisogno e che vengono erogate con meccanismi molto lenti, non omogenei, poco trasparenti e anche molto difficoltosi. I centri antiviolenza che rispondono ai requisiti sono prioritariamente finanziati da fondi pubblici. Martedì 24 novembre si è tenuto un incontro sui centri antiviolenza organizzato dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio. Erano presenti la senatrice Valeria Valente e sono intervenuti in videoconferenza il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti e diversi rappresentanti delle associazioni o dei movimenti che storicamente in Italia gestiscono i centri antiviolenza. Durante l'incontro Valente ha spiegato che noi non siamo ancora in grado di sostenere i centri antiviolenza per difficoltà normative, amministrative e burocratiche. Solo il 72% dei fondi stanziati nel 2015 e nel 2016 è arrivato ai centri antiviolenza. Solo il 67% di quelli stanziati nel 2017 e solo il 10% di quelli previsti per il 2019 e siamo alla fine del 2020. Eppure i finanziamenti negli anni sono aumentati, vengono destinate più risorse, ma non arrivano in tempi utili. Simona della Casa delle Donne Luce e Siesta di Roma e attivista nel movimento femminista Non Una di Meno ha spiegato che sulle erogazioni c'è una diversità enorme tra regioni. In alcune i fondi sono arrivati e sono stati distribuiti, mentre in altre i fondi sono arrivati ma non sono stati ancora erogati. La filiera governo, regioni, comuni, centri è sempre troppo lunga e questo non ha a che fare solo con un problema di efficienza ma anche di consapevolezza. C'è una questione amministrativo-burocratica e c'è una questione politica rispetto alla priorità che ci si dà. Si spendono quei soldi per altro e poi li si deve recuperare, ma a volte non lo si fa. Antonella Veltri della rete Dire, durante l'incontro, ha chiesto a Conte perché le risorse del Piano Nazionale Antiviolenza del 2019 siano state trasferite alle regioni, dirottandone una parte sull'emergenza Covid, sottraendo dunque una parte dei fondi alle attività collaterali previste dal piano, a cominciare dalla formazione e dal reinserimento lavorativo. Ha chiesto perché i fondi debbano necessariamente passare dalle regioni e se non sia possibile prevedere uno stanziamento diretto dal governo ai centri e una programmazione pluriennale dei fondi, favorendo lo snellimento dei procedimenti amministrativi e la liquidazione tempestiva dei fondi con pratiche di trasparenza e accessibilità all'informazione. Ha chiesto infine perché non sia stata ancora attuata una revisione dei criteri minimi per l'accreditamento dei centri antiviolenza definiti nell'intesa Stato-Regione del 2014. Ad oggi quei criteri sono generici al punto da consentire l'accreditamento come centri antiviolenza anche a organizzazioni che non hanno la violenza contro le donne come area di intervento prioritaria e che non forniscono un supporto dall'accoglienza all'autonomia, compreso il reinserimento lavorativo. Simona, sempre di Non Una di Meno, ha spiegato che in questi ultimi anni, grazie ai movimenti femministi, le risorse sono aumentate. Proprio per questo, come accade 10-15 anni fa con l'immigrazione, si sono fatte avanti tantissime organizzazioni, fondazioni e cooperative neutre che si occupano di altro, ma che stanno cercando di ottenere queste risorse, che si stanno candidando a costruirsi dei curricula che serviranno poi a gestire i servizi pubblici. I centri antiviolenza stanno insomma diventando per qualcuno un business. Ma stiamo parlando di realtà che stanno fuori dalla Convenzione di Istanbul, fuori rispetto ai percorsi di autodeterminazione e autonomia delle donne portate avanti da chi lavora e ha esperienza su questo da decenni, affrontando la questione solo in termini assistenziali, se non con la stessa visione della violenza di chi la provoca. A gennaio scorso il GREVIO, gruppo di esperte sulla violenza contro le donne del Consiglio d'Europa, ha pubblicato il rapporto sull'Italia, risultato di 2 anni di monitoraggio sull'applicazione della Convenzione di Istanbul. Il rapporto sottolinea gli ostacoli ai percorsi di uscita dalla violenza di ordine culturale, politico e materiale, anche a causa di politiche inadeguate, insufficienti, e dà all'Italia istruzioni precise per risolvere la situazione. Alcune raccomandazioni del gruppo sono relative al sostegno pubblico ai centri antiviolenza e alle case rifugio, tema che l'emergenza Covid ha evidenziato in tutta la sua importanza. La Convenzione di Istanbul stabilisce che ai centri devono essere assicurati finanziamenti stabili e continui, raccomanda di sostenere e rafforzare le associazioni di donne indipendenti impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e di sostenere i centri che rispettano i criteri della Convenzione. Mentre poi la Convenzione stabilisce il principio irrinunciabile dell'anonimato delle donne che si rivolgono ai centri, alcune regioni italiane, tra cui la Lombardia, erogano i finanziamenti solo alle strutture che forniscono il codice fiscale delle donne, prassi che non è stata accettata da diversi centri a costo della perdita dei finanziamenti. Questo era il lungo articolo di approfondimento sul post, il problema con i finanziamenti dei centri antiviolenza, a proposito appunto della giornata contro la violenza sulle donne. Quindi abbiamo voluto dedicare praticamente metà della puntata di oggi di Press Corner a questo problema, che è un problema anche politico, di sostegno ai centri antiviolenza. E per oggi è tutto, Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.